Radio 3 Mondo. Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Una tattica ibrida, una tattica per una guerra contro l'Europa è quella che sembra stare usando la Bielorussia per interposta Polonia, potremmo dire. È la guerra ibrida dei migranti ai confini orientali dell'Europa che rischia di provocare un'escalation dagli esiti davvero imprevedibili, e abbiamo in questo modo raccolto il testimone da tutta la città ne parla, come spesso avviene. Se eravate in ascolto insieme a noi avete sentito il racconto che nello scavo faceva dal campo, che è appunto un campo di guerra. Varsavia respinge i migranti al confine con la Bielorussia, accusa il governo di Minsk di essere il regista di un'ondata senza precedenti in marcia verso la UE. Una guerra che riguarda l'Unione Europea, certamente in primo luogo, una UE che suo malgrado è chiamata ad aiutare una Polonia con la quale è in rotta da tempo. Una guerra che riguarda la NATO, il cui intervento è stato evocato espressamente, tra l'altro, dall'ex presidente del Consiglio Europeo, che ora è a capo del maggior partito di opposizione in Polonia, Donald Tusk. Mantenere la sicurezza dei confini, applicare nuove sanzioni e magari occuparsi delle persone usate come armi improprie, evidentemente. Parleremo di questo. E da est però viene anche un'altra minaccia, un'altra aggressione di tutt'altro tenore. Parliamo di quella del Covid. La Romania ha registrato il più alto numero giornaliero di morti per Covid dall'inizio della pandemia. Sono 600 i morti in sole 24 ore. È il paese che ha il più alto tasso di mortalità in tutta l'Unione Europea. Andremo in Romania, ma anche più in là, in Russia. Uno dei più alti numeri di morti al mondo per Covid registra il paese. Il numero dei casi è aumentato del 60% solo nelle ultime settimane. Lì i cittadini non si fidano del vaccino nazionale, non hanno paura della pandemia, che nel frattempo si trasforma anche in occasione di business, quello della costruzione di nuovi crematori, per esempio, in un paese in cui anche la sepoltura al cimitero passa spesso attraverso una rete di corruzione e di tangenti. E allora questi i temi di oggi, che verranno seguiti anche con uno sguardo sulle reti sociali. Da lì ci parlerà Costanza Spocci, che intanto segnala subito Green Light e Info Migrants, il sito che su cui si può seguire quello che sta accadendo, una piattaforma. Green Light è l'iniziativa di persone che aiutano i migranti proprio alla zona di confine tra Polonia e Bielorussia. Io vi ricordo anche il numero di telefono che potete usare per mandarci un messaggio via SMS o WhatsApp, che è il 335 5634 296.
This morning, a migrant and refugee caravan on the road on the edge of Europe. Hundreds of people in Belarus make their way to the border with Poland. Their ultimate destination. The Polish government has said thousands are now gathering.
Quello che stiamo ascoltando è l'audio del canale Channel 4, in cui si racconta di centinaia di persone che cercano di superare il confine tra la Bielorussia e la Polonia, usano rami, tagliano il filo spinato nel tentativo di scavalcare le recinzioni. Probabilmente avrete visto queste immagini che stanno circolando in tutta Europa da ore. E a sentire ancora sul sfondo insieme a noi l'audio del video di Channel 4 c'è Lorenzo Berardi, al quale dico bentornato ai microfoni di Radio 3 Mondo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lorenzo Berardi è un giornalista freelance che ci parla da Varsavia, cofondatore di Centrum Report, che ricordo è un progetto giornalistico sui quattro paesi dell'Europa centrale: Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Ancora una volta, Lorenzo Berardi, ci ritroviamo a parlare di questa Polonia che diventa appunto, come abbiamo detto, forse il paese attraverso il quale si cerca di combattere una guerra contro l'Europa. Stiamo parlando della politica di Minsk, della Bielorussia, che con questa strategia adoperata, appunto, che si gioca sulla pelle dei migranti, attacca non solo la Polonia, ma attraverso il governo di Varsavia l'intera Unione Europea. Lorenzo Berardi, cosa possiamo dire su questo?
Possiamo dire che la situazione in realtà va avanti da inizio settembre, quindi da ormai un paio di mesi. Riguardava già centinaia di persone prima dell'accaduto di ieri, centinaia di persone che già erano accampate lungo la linea di confine fra Bielorussia e Polonia. Quello che è accaduto ieri è un fatto nuovo, nel senso che per la prima volta c'è stata un gruppo di un migliaio di curdi iracheni che era stato portato al confine bielorusso, appunto, dalle autorità bielorusse, che lo aveva raggiunto in maniera orchestrata dal regime di Lukashenko, che si era messo spontaneamente d'accordo sui social per cercare di entrare in Polonia dal valico stradale che separa Bielorussia e Polonia. Questo non è stato possibile perché si sono trovati tra due fuochi, si sono trovati davanti a loro l'esercito, le guardie di frontiera polacche, e dietro di loro gli omologhi bielorussi. Di conseguenza sono stati praticamente costretti a ripiegare su questa fascia boscosa e lì frustrazione e difficoltà li hanno portati a cercare di portare il confine.
Lorenzo Berardi, abbiamo parlato di un'azione del governo di Minsk che è diretto esplicitamente a Bruxelles. Insomma, l'indirizzo di questi fatti è sicuramente quello delle istituzioni europee, sicuramente l'Unione.
Sì, si tratta di un'azione orchestrata in maniera molto, sottile da parte di Minsk. Ci sono dei tour operator, sedicenti tour operator farlocchi che cercano di intercettare persone in Medio Oriente o in paesi in difficoltà, offrendo dei pacchetti turistici per la Bielorussia, quindi offrendo voli per Minsk. Poi, nel momento in cui queste persone arrivano a Minsk, gli viene praticamente promesso che ci sarà la possibilità di raggiungere legalmente l'Unione Europea, e vengono portati al confine da Pullman, perché ovviamente Minsk non si trova lungo la linea di confine, e è chiaro come questa situazione, insomma, sia in qualche maniera coordinata dal governo di Lukashenko.
Lorenzo Berardi, è una reazione alle sanzioni che sono state comminate da parte dell'Unione Europea, l'Unione Europea che adesso è costretta a fare i conti con un interlocutore che in realtà non è proprio l'interlocutore ideale. Il governo di Varsavia non è certo forse il governo con cui vorrebbe collaborare o potrebbe collaborare più facilmente, ma di fatto si tratta di una situazione in cui non si può non aiutare la Polonia in questa situazione. Lo dice la Germania, lo dice la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Josep Borrell andrà sul campo, il responsabile della politica estera della UE, la settimana prossima. Quale potrebbe essere la reazione politica dell'Unione Europea?
Certamente, sì, ieri c'è stata presa di posizione molto netta da parte di Ursula von der Leyen, una presa di posizione che tende a dare ragione alla linea dura adottata da Varsavia, cioè al fatto di non consentire l'accesso di queste persone nell'Unione Europea, perché queste persone vengono appunto ritenute una arma ibrida umanitaria adoperata da Minsk per cercare di utilizzarle come forma di reazione per ottenere un'eliminazione delle sanzioni attualmente combinate alla Bielorussia. Von der Leyen ha smentito questo, ha detto che invece le sanzioni dovrebbero essere ulteriormente innalzate nei confronti della Bielorussia e auspica di evitare questa crisi umanitaria, ignorando che di fatto è già in atto una crisi umanitaria, e di assicurare anche un pacifico ritorno a casa delle persone separate al confine. Bisogna capire come questo potrebbe avvenire. Quello che al momento è l'oggetto del contendere fra Bruxelles e Varsavia è che Bruxelles vorrebbe un intervento da parte dell'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, Frontex, che si trova proprio a Varsavia, mentre invece Varsavia preferirebbe un aiuto da parte della NATO. E chiaramente questo è un punto di contendere abbastanza serio tra Bruxelles e Varsavia.
L'aiuto da parte della NATO è stato l'ex presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, appunto, che adesso è a capo del maggior partito di opposizione, Piattaforma Civica, che dice, appunto, chiede, invoca consultazioni con la NATO e dice quello che sta accadendo riguarda la sicurezza dell'intera frontiera, dell'est dell'Unione Europea, dei paesi membri della NATO come la Polonia e la Lituania. E il governo polacco non è preparato per affrontare questa crisi. Dal canto suo la NATO dice l'uso dei migranti, appunto, da parte del regime di Lukashenko è una tattica ibrida inaccettabile. La NATO è pronta ad assistere i nostri alleati a mantenere la sicurezza nella regione. Quale potrebbe essere una mossa anche immediata da parte della NATO, di Bruxelles, nel senso della NATO?
Beh, la NATO deve muoversi con molta cautela, perché chiaramente l'idea di aiutare al confine, di evitare un'ulteriore escalation è presente, è stata discussa dai vertici della NATO, ma è chiaro che un eventuale intervento di forze NATO al confine rischierebbe anche di esacerbare la situazione. È chiaro che al momento quella che è la maggiore preoccupazione di Varsavia è di evitare che ci siano provocazioni militari da parte delle forze bielorusse, che potrebbero sia riguardare l'utilizzo dei migranti come scudo di fatto, come arma ricattatoria, ma anche eventuali sconfinamenti nel confine. Se dovessero arrivare anche le forze della NATO, da un lato si potrebbe avere una soluzione come dire, pacifica della contesa, dall'altro si potrebbe innalzare il livello dello scontro. Quindi è molto difficile in questa fase prevedere quale possa essere la strategia corretta, se ne esiste una, da parte della NATO.
Lorenzo Berardi, prima di salutarci, uno sguardo dall'interno, ecco, come vive invece il paese, come vive l'opinione pubblica questa situazione che si sta producendo?
A dire il vero, se ne è cominciato a parlare in maniera estesa soltanto nelle ultime settimane. A settembre, quando era emersa la situazione ed era già abbastanza grave, qui a Varsavia, che pure è a 200-250 chilometri dal confine, non era un argomento di conversazione, al di là ovviamente di quelli che sono circoli chiusi dell'ambiente giornalistico. Adesso ovviamente c'è un interesse maggiore a parlare della situazione, vista anche appunto l'escalation che c'è stata, e diventerà anche un tema di scontro politico tra opposizione e governo. Ma è una cosa veramente accaduta soltanto nelle ultime settimane e negli ultimi giorni.
Lorenzo Berardi, grazie ancora una volta per essere stato con noi e buon lavoro a Varsavia.
Grazie a voi.
Lorenzo Berardi del Centrum Report, progetto giornalistico sui paesi dell'Europa centrale, e torneremo naturalmente a guardare a quella linea di confine e a quella che inevitabilmente dobbiamo chiamare guerra, perché di questo si tratta, appunto, giocata con armi assolutamente non convenzionali, che sono le persone che vorrebbero venire da noi in Europa.
Второе. Повторюсь, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии по всей стране нерабочих дней с сохранением заработниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Предложение правительства. Я обращаю внимание глав субъекта
федерации. И, forse avete riconosciuto la voce di Vladimir Putin. Due settimane fa, in una conferenza stampa, diceva: è importante abbattere il picco di una nuova ondata della pandemia. Richiamo l'attenzione delle regioni della Federazione Russa sulla necessità di aumentare le vaccinazioni. A sentirlo insieme a noi c'è collegato da Mosca Sergio Paini. Buongiorno Sergio.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E allora abbiamo parlato, appunto, di un altro tipo di minaccia che arriva da est, parleremo della Romania più avanti, ma forse la più grande minaccia arriva appunto dalla Russia di Putin, una Russia in cui ha ancora una percentuale troppo bassa di cittadini è vaccinata, in cui molti cittadini non hanno paura della pandemia, non si fidano del vaccino nazionale. E come stanno le cose almeno nelle ultime ore, in cui peraltro, diciamo, se non sbaglio, è ancora in corso una settimana di ferie da Covid, mi pare?
No, dunque il mini lockdown nazionale è appena finito, si è concluso il 7 di novembre, come appunto ripeteva Putin nella frase che avete fatto sentire poco fa, e si era trattato di 10 giorni di dipende, poi a Mosca è iniziato anche 2 giorni prima, di cosiddette ferie pagate dal datore di lavoro su ordine appunto del presidente, che ha comportato il blocco delle attività non essenziali e la chiusura di uffici, fabbriche, scuole, negozi, palestre, stadi, locali pubblici. Misure restrittive che 5 regioni, diciamo però regioni minori ancora in difficoltà, hanno deciso di estendere anche per questa settimana. A Mosca invece, secondo il sindaco della capitale, la situazione si è più o meno stabilizzata, anche se restano in vigore il divieto di uscire di casa per gli ultra sessantenni non vaccinati e l'obbligo per le aziende di tenere il 30% del personale in smart working. Stabilizzata però in realtà i numeri della quarta ondata, che qui è la più letale, restano estremamente preoccupanti. Infatti diciamo i risultati del lockdown, del mini lockdown, si devono ancora vedere. Gli ultimi dati di questa mattina sono, per quanto riguarda i decessi, i peggiori da inizio pandemia, record negativo, 1211 morti in 24 ore, quindi superata la soglia dei 1200 decessi al giorno oggi, e più di 39.000 nuovi contagi. E il vero problema, che come dicevi, che è comune un po' a tutti i paesi dell'est, resta l'immunizzazione di massa, perché in Russia soltanto il 39% della popolazione ha completato il ciclo con le 2 dosi di Sputnik. Poi ci sono troppi scettici, troppi indecisi e, ripeto, per appunto la Russia, ma non solo, è un fenomeno che coinvolge anche i paesi vicini dell'ex Unione Sovietica. In proporzione, anzi, va ancora peggio in Ucraina. Oggi anche in Ucraina nuovo record di morti, 833 nelle ultime 24 ore, quasi 19.000 contagi su una popolazione di soltanto 40 milioni di abitanti rispetto alla Russia, che ne ha 145. E sì, anche in Ucraina la situazione è molto drammatica e si sta cercando di vaccinare il più possibile, ma naturalmente si è molto molto in ritardo.
Sergio Paini, si è molto in ritardo molto probabilmente perché c'è stata una combinazione fatale tra una retorica della vittoria sul virus, quando è stato proclamato appunto il raggiungimento dei risultati, sono stati registrati ben 3 vaccini nazionali in Russia, da una parte appunto la retorica di essere i primi e di sconfiggere la pandemia, e dall'altra una debolezza nel dichiarare e far applicare le misure di contenimento. Tuttora nei treni della metropolitana di Mosca credo si viaggi senza mascherina, e proprio lì vengono diffusi appelli a vaccinarsi, forse troppo tardi.
No, beh, adesso cioè, no, lo era anche prima, adesso lo fanno rispettare un po' di più, ma non come per esempio noi siamo abituati in Italia, nel senso adesso è obbligatorio sui mezzi pubblici e al chiuso mascherina, e appunto, però ripeto, non tutti, diciamo che 1 su 3 comunque non ce l'ha, questa è un'esperienza, diciamo, verifica personale, e vabbè, distanziamento poi, quello è ancora più difficile da fare
Sergio,
rispettare.
È vero che si tengono delle feste per il Covid, feste da Covid o per prendersi il Covid?
Ma questa, diciamo, ci sono sicuramente, sì, state, hanno anche multato dei locali che le organizzavano, però questo se ne è parlato anche di recente, però è stato soprattutto un fenomeno dell'inizio, no? Quando qui è cominciato in ritardo rispetto all'Italia, e quindi anche questo ha contribuito un po' a prendere sotto gamba purtroppo il problema. E poi hai ricordato bene prima, per ben 3 volte diciamo anche le autorità hanno detto, mi ricordo la prima volta quando hanno dovuto spostare i 75 anni della vittoria nella seconda guerra mondiale, e l'hanno abbinato un po' a quello, eravamo appunto nel giugno del 2020, e dicevano questa volta abbiamo sconfitto il coronavirus. Questo è stato detto più volte, invece purtroppo, ripeto, la quarta ondata è la più letale, quindi
Sergio, nella nostra rassegna della stampa estera sfogliamo abitualmente le pagine del Moscow Times. 2 storie ci hanno colpito, le abbiamo lette in queste mattine. Una riguarda uno dei tanti premi, diciamo, in cambio della vaccinazione, quindi dal taglio di capelli a un forno a microonde, a un'iscrizione alla palestra, si è passata una lotteria in cui si vincono tonnellate di carbone purché ci si vaccini. L'altra storia che ci ha colpito è quella che riguarda il business dei crematori. Ci puoi raccontare meglio?
Sì, allora, per quanto riguarda la prima, è vero, ci sono tanti premi in palio, anche auto, una è stata vinta addirittura dalla portavoce di Putin, Pieskov, ma non funzionano molto questi incentivi, soprattutto l'incentivo più diffuso, più facile, che sarebbe 2 giorni di ferie in più, e vediamo che però, ho fatto tante interviste in giro, le persone in realtà sono ferme nel loro scetticismo nei confronti appunto dei vaccini in generale, ecco, non di Sputnik, perché in realtà alla fine poi Sputnik funziona, l'abbiamo visto anche a San Marino, ma dei vaccini, proprio perché dei vaccini e anche del fatto che se l'autorità ti dà qualcosa ed è gratis, ci deve essere qualcosa dietro, no? Quindi retro pensiero. Per quanto riguarda invece il discorso del business dei crematori, no, in realtà ecco, è il business del caro estinto, che qui in Russia è un problema, l'aveva evidenziato anche Ivan Golunov, che è un giornalista che nel 2019 c'è stato tutto un caso su di lui, perché è in mano sostanzialmente a delle mafie e quindi può arrivare a costare, mentre ufficialmente costerebbe 500 euro, arriva a costare fino a 2000, appunto seppellire un proprio caro in un determinato cimitero, tanto che anche tante persone che conosco mi hanno raccontato di essere stati costretti a seppellire i propri cari fuori Mosca, per esempio. E siccome però in Russia stanno morendo appunto sempre più persone, l'abbiamo visto, è sostanzialmente legato a questa tragica pandemia, molte persone adesso fanno richiesta di cremare, di cremazioni, e quindi si stanno costruendo crematori, perché ce ne sarebbero soltanto 30 in tutta la Russia, è una novità, e si farebbero proprio per evitare di finire nelle mani, insomma, di dover pagare mazzette a gruppi che hanno il monopolio e hanno reso corrotto il business invece dei funerali.
Ci scrive Franca, Sergio Paini, è vero che la Chiesa ortodossa raccomanda di non vaccinarsi perché è pericoloso?
Allora, no, ufficialmente no, nel senso che proprio l'altra sera in televisione Ilarion, che è il numero 2 della Chiesa ortodossa, ha proprio fatto un appello in televisione dicendo i vaccini si facevano anche prima della rivoluzione, è qualcosa che cui non bisogna avere paura, è una cosa che bisogna fare, però ecco, anche questo, un appello così aperto, così esplicito, arriva adesso che la situazione è drammatica. E poi c'è da dire che nel basso clero, come però anche tra tanti medici, rispetto appunto anche all'Italia, ecco, c'è molto molto più paura, scetticismo, e quindi, come succede anche con i medici, molti sacerdoti della Chiesa ortodossa si sostanzialmente strizzano l'occhio a posizioni Novax.
Sergio Paini, grazie infinite, buon lavoro a Mosca allora.
Grazie a voi, grazie.
Sergio Paini, corrispondente della RAI da Mosca, siete in tanti a scrivere sul primo tema che abbiamo affrontato oggi, in tanti a pronunciarvi sulla Polonia, stato rapace, riottoso ed egoista per Pino di Padula, o la Polonia o vicenda bielorusso-polacca che è una vergogna per l'Europa, questo è un messaggio di Bruno, e poi le accuse a una Polonia che si ritiene cattolica e che invece sta adottando la politica che sta adottando, e ancora un altro messaggio che si riferisce alla Turchia, e se la Turchia usa gli immigrati per ricattare l'Europa allora va tutto bene, insomma vi state interrogando su quello che accade alla frontiera tra Polonia e Bielorussia e quello che accade o accadrà soprattutto nella nostra Bruxelles, nostra nel senso delle istituzioni che ci rappresentano. E adesso sempre in Europa restiamo dentro i confini della UE per andare in Romania.
Autoritățile au anunțat astăzi cel mai negru bilanț de până acum, 591 de decese de COVID. De asemenea, în bilanț sunt anunțate 11.073 de cazuri noi și 72.231 de teste efectuate.
În ultimele 24 de ore, 586 de persoane infectate.
E stiamo ascoltando un servizio dalla TV romena Trinitas, dove viene annunciato il nuovo record di morti nel paese a causa di Covid-19, che è raggiunto appunto qualche giorno fa. Io saluto, la ringrazio davvero tanto per essere con noi oggi ai nostri microfoni. Simona Carobene, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Direttrice esecutiva di FDP, protagonisti in Educazia a Bucarest, una ONG nata dalla Fondazione ABSI, e proprio in questi giorni lei ha diffuso direttamente attraverso un video un appello dal paese in cui lavora da anni e che conosce molto bene. Vuole ripeterlo per chi ci ascolta, Simona?
Sì, grazie. Il mio appello è nato proprio dalla conoscenza della realtà nel paese, perché nell'ultimo mese Il mese di ottobre abbiamo visto un crescendo impressionante di casi di contagi. Siamo arrivati addirittura alcuni giorni ad avere 15.000 contagi in un paese che ha più o meno 19 milioni di abitanti. E poi appunto con un numero sempre crescente di morti, siamo passati all'inizio del mese di ottobre ad avere 200 morti e via via salivano fino appunto ai record che abbiamo sentito prima alla radio, 591 morti un giorno, insomma. Abbiamo avuto una media spaventosa di decessi il mese scorso. Noi lavoriamo con le persone vulnerabili, siamo un ONG, ci occupiamo di educazione e di inclusione sociale e lavorando con persone povere ci siamo accorti di un altro dramma oltre a questo che è meno conosciuto, che è quello appunto dei poveri che magari si ammalano, sono costretti a stare a casa, ma nessuno porta loro le medicine che sono comunque salvavita, perché se non curiamo prima dell'aggravarsi della malattia combiniamo un guaio ancora più grosso, e nessuno appunto porta loro le medicine perché magari vivono in baracche oppure quartieri poveri dove i loro vicini sono più poveri di loro e magari non hanno neanche generi alimentari. Allora abbiamo cominciato ad aiutare una, due, tre famiglie, la voce si è diffusa e ci siamo accorti appunto di questa situazione drammatica dentro il dramma.
Simona Carobene, dalla piazza virtuale Costanza Spocci, ritwitterà un articolo di Romania Insider che racconta di pazienti che vengono trasferiti sistematicamente in Germania adesso.
Sì, allora gli ospedali sono totalmente al collasso, nel senso che ci sono pazienti anche in corridoi, ci sono pazienti che vengono accolti in tende nei cortili. Una notizia di qualche settimana fa, due donne che erano morte in un cortile di un ospedale, non erano neanche riuscite a entrare nel corridoio, oppure ci sono dei parcheggi dove arrivano i malati nelle automobili e gli si porta lì l'ossigeno e possono stare anche un giorno e una notte. Per cui veramente gli ospedali non riescono a far fronte a tutti i bisogni e quindi alle volte vengono trasferiti dei pazienti in Germania, anche in Ungheria, nei paesi vicini che hanno dato la disponibilità. Ecco, questo
a proposito di campagna per vaccinarsi, il tasso è bassissimo e siamo penso intorno al 37% della popolazione in Romania. Parlavamo poc'anzi di Russia, un'ascoltatrice chiedeva del ruolo della Chiesa ortodossa e un pezzo del New York Times che ritwitteremo racconta di un vescovo che in Romania ha fatto il suo appello a non vaccinarsi. Ecco, dal punto di vista dell'informazione, della sensibilizzazione, che cosa accade?
Allora, qua sì, rispetto ai vaccini siamo con due dosi sul 30%, una prima dose invece sul 37%. Verso la fine del mese di ottobre, quando i contagi erano tantissimi e il numero dei morti appunto ha avuto dei record spaventosi, e in alcune città hanno organizzato una maratona dei vaccini, cioè hanno tenuto aperti i centri vaccinali dal venerdì mattina fino a domenica notte compresa, e lì si è visto un po' un aumento dei vaccini, al posto di essere 40.000 al giorno siamo arrivati anche a 100-120.000 giornalieri con le prime dosi. Adesso purtroppo invece nell'ultima settimana vediamo di nuovo un calo dei vaccini e questo ci preoccupa molto, perché è evidente che se rimaniamo entro il 30-40%-50% ci aspettiamo anche una quinta ondata tra gennaio e febbraio, insomma, che sarà forse ancora più devastante di quella attuale. Ecco, rispetto all'informazione, è vero, io non conosco esattamente questa
la vicenda specifica, però
la vicenda specifica, però so che ci sono informazioni contrastanti sia a livello di mass media sia a livello degli stessi medici, probabilmente nella chiesa locale, anche se non è, come dire, non è nulla esplicitato in modo così chiaro. Ecco, ci sono anche qui dei movimenti novax, ma sono abbastanza minori rispetto per esempio a quello che è il fenomeno italiano di cui tutti i giornali parlano. Ecco, qua è un po' più implicito. Sicuramente c'è una sfiducia generalizzata, ma che secondo me risale a problemi del paese di tantissimi anni fa, addirittura dal regime, cioè il popolo romeno è un popolo che anni fa ha sofferto così tanto che è poco incline alla fiducia sia nelle istituzioni sia negli ospedali sia proprio anche nelle persone, insomma, per cui c'è sempre un po' una diffidenza, uno scetticismo, c'è sempre un dubbio che si vela rispetto a quello che accade.
E così allora diventa ancora più difficile combattere anche la pandemia. Grazie e buon lavoro a Simona Carobene, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie mille.
Simona Carobene ci parlava da Bucarest, direttrice esecutiva di un'ONG che si occupa appunto di educazione da anni nel paese. Noi finiamo qui la puntata di oggi di Radio Tremondo, che torna domani alle 6.50 e poi alle 11. Parleremo di Cina, della Cina e del suo ultimo imperatore, chissà se sarà veramente l'ultimo imperatore cinese, Xi Jinping. Voi rimanete con noi però adesso, perché c'è un'altra puntata di Radio Trescenza. Intanto un grazie e un saluto da Domenico Ganci alla console, Marco Pompi in regia, Costanza Spocci in redazione. Buon ascolto e buona giornata da Anna Maria Giordano.